Vogliamo leggere il versetto 12 di capitolo 6 del Vangelo di Luca, fino al versetto 19. Ora avviene in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e se ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, soprannomino Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo di Alfeo e Simone, chiamato Zelota, Giuda, fratello di Giacomo, e Giuda Iscariota, che fu anche il traditore. Poi scese con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, con la folla dei suoi discepoli e con un gran numero di popolo da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. E anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Vogliamo pregare. Signore, in questi piccoli passi c'è una lezione molto importante per la nostra vita e noi ti chiediamo questa mattina, Signore, di saldare questa parola nei nostri cuori, nella nostra mente. Signore, se tu dovevi pregare, quanto di più noi. Insegnaci, Signore, come chiedevano i discepoli miei di anni fa, a pregare. Insegnaci, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi questi brevi, pochi passi, però pieno di significato, vediamo due cose. In questi piccoli passi, pochi passi, vediamo due cose molto importanti. Prima cosa che Gesù, prima di fare una grande decisione, cosa ha fatto? Ha pregato. Non solo ha pregato, ha trascorso tutta la notte in preghiera. E poi, dopo che ha pregato tutta la notte, dopo che ha scelto fra i discepoli, perché Gesù aveva molti discepoli, in un altro passo nel Vangelo aveva 70, i 70 che lui ha mandato fuori nei villaggi a predicare la parola, non aveva solo 12, abbiamo a volte l'immagine di 12 uomini che seguono Gesù dappertutto, ma c'erano molto di più. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha detto, se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, non avete nessuna parte di me, molti, è scritto, se ne andarono e hanno lasciato. E Gesù, sapete, disse, anche voi andate via. E Pietro, la risposta più bella che uno poteva dare, Signore, dove andremo noi? Solo tu hai le parole di vita eterna. Quindi Gesù aveva molti discepoli, ma dopo una notte trascorsa in preghiera, lui ha scelto 12. E questi sarebbero i uomini sul quale lui avrebbe fondato la Chiesa. Lui è la pietra angolare, ma questi erano i uomini dopo di lui. E quindi Gesù, prima di fare questo grosso passo, ricordiamoci sempre che questo è il Figlio di Dio. Questo è colui che è l'Eterno. Ma come uomo, lui doveva cercare la guida del Padre. Lui doveva cercare la direzione del Padre. E se il Signore doveva fare così, quanto di più noi, fratelli? Quanto di più noi? E a volte io mi stupisco, non mi stupisco perché anche io ho fatto tante volte così, però mi stupisco come anche molti di, cioè alcuni di noi, facciamo delle grosse decisioni per la nostra vita, ma senza trascorrere un bel tempo davanti all'Eterno. E di dire, Signore, questa è la Tua volontà, questa è la Tua guida per la mia vita, questa scelta che io sto per fare. Molti di noi facciamo una scelta, no? Facciamo un programma, Signore benedici, noi preghiamo dopo, giusto? Io ho deciso di cambiare lavoro, Signore benedici il mio nuovo lavoro, io ho deciso di comprare casa, Signore benedici, potremmo applicarlo a mille cose, no? Io ho deciso di sposarmi con questa donna, è una cosa molto importante. Dopo la decisione di accettare il Signore, di sposarci con Lui, la decisione più importante dopo quello e chi sarà nostro compagno o compagna per la vita qui sulla terra. Quindi una cosa veramente che bisognerebbe digiunare per settimane e pregare e assicurarci che veramente questa è la persona che Dio ha scelto per me. Ma noi tante volte facciamo programmi, io faccio questo, io faccio quello. Signore, benedici quello che io sto facendo. E poi quando non viene benedetto, noi ce la prendiamo con Dio, no? Ah, ma perché il Signore mi sta facendo attraversare questa cosa e passare questo periodo? E io a volte con fratelli perché poi vengono da me e vogliono che io come pastore vengo con la preghiera magica a risolvere i loro problemi. Ma non funziona così, fratelli. E io a volte ho chiesto alle persone, ma tu hai pregato su questa cosa? Tu hai chiesto a Dio se questa era la cosa giusta da fare? Ovviamente non l'hai fatto, perché ovviamente è la cosa sbagliata per la tua vita. In Proverbi 3, versetto 5 e 6, dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed Egli radizzerà i tuoi sentieri. Cosa vuol dire riconoscerlo in tutte le tue vie? In ogni area della tua vita riconoscere che Lui è il Signore. Riconoscere anche quando passa il cestino. Signore, Tu sei Signore del mio portafoglio. E io posso assicurarvi, se voi in tutte le tue vie, nel lavoro, nel rapporto familiare, nella scelta di chi ti sposerai, la macchina che comprerai, alcuni dicono, ma perché devo pregare anche per quello? Io prego per tutte le cose. Signore, questa è la macchina che devo prendere? Sembra ridicolo, magari qualcuno ride sotto i baffi, ma che deve pregare anche per quello? Io riconosco il Signore anche in questo. Infatti il Signore mi ha dato una macchina che ho pagato pochissimo, ancora corre a Belluno una volta alla settimana, sto facendo un sacco di chilometri sulla macchina, ma è un cavallo che mi porta dappertutto a portare il Vangelo e non ho mai avuto grossi problemi con quella macchina. Anche ringraziamo Gianni che, che mi sistema la macchina. Però riconoscerlo in tutte le tue vie. Signore, questo è il lavoro che vuoi che prendo? Questa è la moglie che tu hai scelto per me? Questo è il marito? Questa è la casa che vuoi che compro? Questa è la vacanza che vuoi che io prendo? No? Ah, devi pregare per la vacanza? Sì. E sapete una cosa? Il piano che Dio ha per la tua vita è un buon piano. Se Dio ti dice vai al castello quest'anno, che non andremo, ma tu sarai benedetto. Io posso assicurarvi che sarai molto più benedetto che andare a lungomare. Sarai molto più benedetto. Riconosci l'Eterno in tutte le tue vie ed Egli ridizzerà le tue sentieri. Lui ti guiderà, Lui ti benedirà. Come Gesù, Gesù non ha scelto i dodici e ha detto Signore benedici questi dodici uomini. Lui ha trascorso tutta la notte in preghiera. E il Signore ha detto questi sono i uomini. In Giacomo capitolo 4, girate lì un secondo, versetto 13. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nel tale città o vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire se piace il Signore, o se saremo in vita noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è cattivo. Quindi anche questo, se tu vuoi una vita benedetta, devi mettere la tua sorte prima nelle mani di Dio. Ogni cosa. Non funziona di fare i tuoi programmi e poi dire Signore benedisci i miei programmi. Dio non può benedirli, a meno che non è secondo la tua sua volontà. E quindi vediamo che il nostro Signore, il Figlio di Dio, prima di fare questa decisione maggiore, ha trascorso tutta la notte in preghiera. E non solo questo, dopo aver scelto i dodici, lui è sceso in mezzo alle folle e cosa ha fatto? Ha guarito i malati, ha scacciato i demoni, il Signore operava potentemente attraverso la sua vita. E anche noi, se vogliamo che il Signore opera attraverso di noi, dobbiamo pregare. Dobbiamo trascorrere tempo col Padre, come ha fatto Gesù, non è diverso per noi. Se Lui ha dovuto fare così, anche noi dobbiamo fare così. Il fonte della potenza è scritto qui, che tutta la folla, in versetto 19, cercava di toccarlo perché da Lui usciva una potenza che guariva tutti. Qui parla chiaramente della guarigione fisica. Ma io credo che Dio vuole operare anche in questo modo, ma vuole guarire anche spiritualmente le persone. Tutti quelli che toccavano Lui venivano guariti. Magari potremmo dire che tutti quelli che toccano la nostra vita vengono guariti in qualche modo, o vengono benedetti. Quando vengono in contatto, toccare cos'è? Venire in contatto. Che noi lasciamo un profumo suave nella vita delle altre persone. E quando, dopo aver trascorso un tempo con noi, dopo aver toccato la nostra vita, loro dicono, mamma mia, che profumo ha lasciato quella persona nella mia vita. Che benedizione, che guarigione ha portato nella mia vita. Ma il fonte di questo è la comunione col Padre. È significativo anche il fatto che Gesù trascorse tutta la notte. Quindi prima di cominciare la sua giornata, lui è stato ai piedi del Padre. Nella notte che cosa accade? Non cade la rugiada. Chi è contadino come me, io sono mini contadino, c'ho il mio orto, i miei alberi di frutta, che non parliamo dei miei alberi di frutta. Ma anche quando non piove, tu esci nella mattina con me, tutto bagnato, l'erba tutto bagnata perché la rugiada è caduta. E la Bibbia parla della rugiada. Rugiada in Salmo 133 dice che quando c'è unità fra i fratelli, è come l'olio che scorre per la barba di Aaron, è come la rugiada di Ermon. In una terra desertica come Israele, come Libano, è la rugiada che innaffia le piante. Perché lì in questi paesi come India non piove per 6-7 mesi, 8 mesi, 9 mesi senza pioggia. Quindi l'unica acqua, l'unica cosa che dà vita lì nel deserto è la rugiada. E anche in Esodo capitolo 16, giriamo lì un secondo, e voglio parlarvi un po' di questa rugiada, di questa manna che scese dal cielo, che penso che la maggior parte di voi sapete. Questa manna è una figura del nostro Signore Gesù, ma è anche una figura della comunione quotidiana che abbiamo col Signore. In Esodo 16, versetto 4, l'Eterno disse a Mosè, ecco io farò piovere per voi del pane del cielo e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Quindi erano lì nel deserto, non c'era nessun modo di procurare cibo e Dio disse in questo deserto io farò cadere dal cielo il vostro mangiare. Io sarò il vostro provveditore. Anche questo tocca il discorso di mettere ogni cosa nelle mani di Dio. Vogliamo provvedere noi con la nostra furbizia e intelligenza o vogliamo confidare nell'Eterno? Più avanti in capitolo 16, versetto 12, io ho udito le mormorazioni dei figli di Israele, parlo loro dicendo, sull'imbrunire mangerete della carne e al mattino sarete saziati di pane. E conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio. In versetto 16, ecco quel che l'Eterno ha comandato. Ne raccolgo ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa, secondo il numero delle persone che siete. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, gli uni ne raccolsero di più e l'altro di meno. E quindi, prima cosa vediamo che la manna bisognava raccoglierla ogni giorno. Il Signore dice, ogni giorno dovete andare a raccogliere questa manna, questo cibo spirituale che è sceso dal mio trono. E ci parla del fatto che come credenti, anche noi ogni giorno dobbiamo avere quella comunione col Signore. Come Gesù. Abbiamo letto che Gesù trascorse tutta la notte in preghiera, ma sono convinto che Gesù anche nella giornata, il ministrare, il predicare, lui era sempre in un atteggiamento di preghiera. Sempre in comunione col Padre, lui riceveva e lui dava. Se tu non ricevi niente, non puoi dare niente. E quindi il Signore dice, ogni giorno dovete raccogliere, ogni giorno dovete trascorrere un po' di tempo con il pane della vita. E versetto 13, così verso sera avviene che salirono delle quaglie e ricopersero il campo. E al mattino c'era un strato di rugiada intorno al campo. Poi lo strato di rugiada scomparve, ed ecco sulla superficie del deserto una cosa fine e tonda, menuta come la brina sulla terra. Vedete che la rugiada cadeva e questa manna era nella rugiada. Quando la rugiada si seccava, il primo mattina, rimanevano questi fiocchi di manna che poi i figli di Israele raccoglievano. La manna, ho detto, cosa rappresenta? Gesù Cristo. La manna è pane. E la rugiada, l'acqua. E l'acqua nella Bibbia chi è? Spirito Santo. Il Figlio di Dio, lo Spirito Santo. Questa era una figura del Figlio di Dio, lo Spirito Santo. E il Signore dice, ogni giorno tu devi andare a cogliere del mio Figlio, devi accogliere dello Spirito Santo. Versetto 17. I figli di Israele fecero così, gli uni ne raccolsero di più e l'altro di meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto ne ebbe troppo, e chi ne aveva raccolto poco non ne mancò. Ognuno ne raccolse in base al suo bisogno di cibo. Poi Mosè disse a loro, nessuno ne avanzi fino al mattino. Ma essi non ubbidirono Mosè, e alcuni ne avanzarono fino all'indomani, e questo imputriditi producendo vermi e mando fettore, e Mosè si adirò contro costoro. Alcune cose non sono cambiate in 4.000 anni, no? Il pastore dice una cosa e le pecore fanno il contrario. Il Signore ha detto, dì ai figli di Israele che è così, ogni giorno devono prendere, non basterà, non devono tenerlo per un giorno in più, ma non è cambiato niente sotto il sole. Quante volte, fratelli, ho visto che persone vengono da me per consiglio, perché sono il pastore della Chiesa, io cerco di dare sempre consiglio della parola di Dio, perché i miei consigli non valgono niente. E quante volte vengono da me, io dico, secondo me, secondo la parola, dovresti fare così, poi io vedo che loro non ascoltano. Tante volte noi andiamo dalle persone a cercare consiglio, ma lo accettiamo solo se è quello che noi vogliamo, no? E io ho visto questo. Prima vengono da me e io dico, ma io ho pregato, io vedo nella parola che non deve fare così. Quindi poi cercano altri fratelli e magari altri fratelli dicono no, secondo noi non deve fare così. E continuano a cercare finché troveranno qualcuno, forse il più carnale nella chiesa, che dice sì, farlo. Ah, ok, sono confermato in quello che devo fare. E anche qui non ascoltavano. E che frutto ha avuto questo non ascoltare? La putrificazione, i vermi. Ogni cosa che non viene guidato in ubbidienza alla parola di Dio è putrificata, è piena di verme. Anche qui c'è un grande insegnamento che noi come credenti non possiamo vivere dalla manna di ieri. Non possiamo vivere dal risveglio di 20 anni fa quando ci siamo convertiti. Non possiamo vivere di come era nell'altra chiesa 2 anni fa, o anche una settimana fa. Il fonte della nostra vita come credente è oggi, il Signore Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, Versetto 48. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangia e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quindi volevo solo leggere per confermare quello che avevo già detto. Questo manna sceso dal cielo era una figura del nostro Signore Gesù. E come gli israeliti avevano bisogno ogni mattina, ogni giorno prima di cominciare gli affanni della giornata, di trascorrere tempo con questa manna, quanto di più noi, fratelli? Prima di cominciare il nostro lavoro, la nostra scuola, tutti i nostri affari, anche se solo 5 o 10 minuti, dobbiamo riconoscere l'Eterno in tutte le nostre vie. Riconoscere l'Eterno nella nostra giornata quotidiana. Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno che Tu mi guidi, che Tu dirigi le mie vie, che Tu benedisci il mio lavoro, che Tu benedisci il mio rapporto con i miei compagni di lavoro. Se Gesù aveva bisogno, quanto di più noi? Quanto di più io? E magari voi dite, ah, tu sei pastore, sei tempo pieno per la Chiesa, hai tanto tempo per pregare. Io ho tanto tempo per pregare se io metto a parte tempo per pregare. Perché anche fare pastore, posso correre da ovest a est, dalla mattina alla sera. C'è sempre qualcosa da fare. Qualcuno da visitare, qualcosa di fare qua, qualche bolletta da pagare. C'è sempre tanto da fare. Anche io devo decidere, devo determinare nel mio cuore, nella mia mente, questo Signore è per te. Non è mancare in quella rugiada, in quel manna, e sentirmi asciutto, e sentirmi così spiritualmente. Ieri pomeriggio ho avuto un tempo, ho detto, ok, devo prendere un tempo col Signore. E ieri pomeriggio ho preso tutto il tempo col Signore in preghiera. E sapete, fratello, veramente, alleluia, rugiada, il Signore mi ha ristabilito, mi ha restaurato. Questo è l'inizio di risveglio. Tante volte noi parliamo del risveglio, non nella Chiesa, no? Alcuni di voi che siete convertiti tanti anni, quante volte abbiamo sentito preghiere, il Signore manda il risveglio sta per venire, profetizzato magari. Risveglio, 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 risveglio. Voi sapete quante volte è scritto risveglio nella Bibbia? Sapete quante volte? Zero. La parola risveglio non è scritta neanche una volta nella Bibbia. E noi vogliamo risveglio. Risveglio cosa vuol dire? Ridare vita. Ravvivere. C'è la parola ravvivere, che vedremo fra pochi minuti. C'è la parola ravvivere. Risveglio non si trova. E io credo che noi non dobbiamo pregare, Signore, manda il risveglio. Non lo dobbiamo fare più. Quasi quasi non è biblico. Vediamo scritto nella Bibbia, Signore, ravviva la tua opera, ravviva il tuo popolo. Ma secondo me pregare che Signore mandi il risveglio, secondo me è di avere un atteggiamento sbagliato. Di mettere tutto il peso del risveglio sul Signore. Non so se mi sto spiegando bene. Signore, mandi tu il risveglio. Intanto io continuo nelle mie vie. Come se non viene è colpa sua. Avete compreso che cosa voglio comunicarvi? Signore, mandi tu il risveglio. Come tutto dipende su di Lui. Certamente Dio è sovrano. E Dio opera anche sovranamente. Però secondo me, e io trovo anche nella Bibbia, dipende molto da noi. Nel libro di Osea, capitolo 14, giriamo lì. Io credo che in questi passi c'è la ricetta per un risveglio. Capitolo 886, chi ha la Diodati? Profeti minori verso la fine del Vecchio Testamento. E in Osea 14 vediamo punto per punto un ricetto da Dio
come ravvivarci? La prima cosa che dobbiamo fare si trova in versetto 1. O Israele, torna all'Eterno. E vedremo in questi passi che Dio richiede da noi certe cose. Ci sono requisiti per il risveglio che Dio chiede dal suo popolo. Secondo Cronache 7,14, cosa dice? Se il mio popolo, che è chiamato per il mio nome, si ravvederà e cercherà la mia faccia, io guarirò la loro terra. Ci sono requisiti. È inutile che noi diciamo, Dio manda il risveglio, tanto io vivo per i fatti miei. No, il Signore qui dice, voi dovete fare certe cose. Secondo me noi dobbiamo pregare, invece di dire Dio manda il risveglio, Dio manda il ravvedimento. Manda il ravvedimento nella tua chiesa, manda il ravvedimento nella mia vita, manda il ravvedimento a Montebelluna. La parola ravvedimento si trova 45 volte nella Bibbia. Ravvediti, ravvediamoci. E anche qui in Osea, la prima cosa che dobbiamo fare è tornare all'Eterno. Potrebbe sembrare strano di dire dei credenti dovete tornare all'Eterno, ma qui il popolo di Israele era il popolo di Dio. E il profeta Osea cosa dice? Sì, siete il popolo di Dio, siete chiamati per il suo nome, ma vi siete allontanati dal Signore. Vi siete sviati. I vostri cuori sono indurati. La prima cosa che dovete fare è tornare a Lui. Tornare alla sua parola. O Israele, torna all'Eterno il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. Versetto 2, troviamo la seconda cosa che dobbiamo fare. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Dite, togli via ogni iniquità e accetta ciò che è buono, e noi ti offriremo sacrifici delle nostre labbra. Quindi la seconda cosa, prima dobbiamo tornare al Signore, seconda cosa dobbiamo fare? Chiedere perdono. Qui il popolo, lui dice, torni al Signore e chiedere al Signore di togliere l'iniquità. Perdonami, togli questa iniquità dalla mia vita. In versetto 3 vediamo la terza cosa che bisogna fare per avere un risveglio. L'Assiria non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli e non diremo più all'opera delle nostre mani, tu sei il nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Quindi la terza cosa che dobbiamo fare, confessare e abbandonare gli idoli. Qui Israele confessava la loro fiducia che avevano nella Siria, nella carne, nel braccio della carne. Confessavano la loro iniquità e anche abbandonarono. Qui è scritto che noi non adoreremo più le opere delle nostre mani, i nostri idoli. Quindi confessione di peccato, abbandonare quelle cose che non sono piacevoli davanti a Dio. E in versetto, alla fine di versetto 3, perché presso di te l'orfano trova misericordia. E quindi la quarta cosa che Dio vuole, cercare la misericordia di Dio. Signore, io voglio tornare a te, voglio chiederti perdono, voglio riconoscere questo, ho sbagliato nei tuoi confronti, voglio abbandonare quelle cose e io ti chiedo misericordia per farlo. E poi in versetto 5, poi il Signore comincia ad operare. In versetto 5 il Signore dice, se Israele farà queste cose, allora io poi farò altre cose. Sarò come la rugiada per Israele. Come ho detto prima, la rugiada cos'era? Era la linfa vitale del deserto. Io sarò la tua vita, io sarò la rugiada, io sarò quello che ti rinfresca, che ti dà forza, vigore. Egli fiorirà come il giglio e la fonderà le sue radici come cedri del Libano. Quindi Dio manderà crescita nella nostra vita, espanderà il nostro raggio di ministerio. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo, la sua fragranza come quella del Libano. Quindi noi invece di essere una, una parola così, quelli predicano bene ma razzolano male. Le persone diranno, guarda che bellezza, che profumo che c'è in quella gente. In versetto 7, quelli che abitavano alla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioriranno come la vite e saranno celebri come il vino del Libano. Quindi qui viene il risveglio. Rivivranno, avranno di nuovo vita, quelle che dimorano nell'ombra dell'Eterno. E di nuovo torniamo al punto prima. Cosa vuol dire dimorare nell'ombra dell'Eterno? Gesù ci ha insegnato cosa vuol dire. In preghiera, in comunione. Tornare a quel primo amore. E questo è quello che il Signore richiede da noi. E quindi il Signore porterà risveglio a quelli che incontrano i Suoi requisiti. Tu vuoi risveglio? Non pregate più, Signore manda risveglio. Pregate, Signore manda ravvedimento nella mia vita. Scuoti la mia vita. Mettimi in discussione, Signore. Dimostrami quei idoli che mi tengono lontano da... Poi il Signore dice, io agirò per voi, io sarò rugiada, tu troverai di nuovo quella forza, quel vigore, quel zelo.